sentire e
Perché
capire
ti sei venuto?
che diavolo fate. Non si dice diavolo.
No.
Esatto.
Che diavolo fate?
Allora, Vangelo secondo Marco, capitolo sesto.
Com'è che io sento molto poco?
Alzate il volume.
Tutto al massimo, sì.
Che ne
Mette la
so.
cuffia. No, qualche volta succede.
Se c'è una cuffia, metti una cuffia, mi dice Maria.
Io caso dire.
Non capisco.
Allora, ricominciamo. Partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosef, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate, sì, c'è qualcuno che... Dovunque entriate in una casa... Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero, non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi, come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e l'aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo. E vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte. Gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea, entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ed ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? quella rispose la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. Lo diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono. E da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dar loro da mangiare? Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste e quanto restava era dei pesci. Quelli che avevano mangiati i pani erano 5.000 uomini. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva a Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedato, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe, e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sulle barelle i malati, perché udivano che egli si trovasse, che egli, dovunque udivano che egli si trovasse, e là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, diponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. Ecco, questo è il capitolo sesto. Allora, cerchiamo di cominciare a dire qualche cosa di assennato. Come dicevamo l'altra volta, qui si comincia, o meglio, in questo capitolo c'è la catechesi di Marco sul Vangelo, sull'Eucarestia. E come abbiamo visto l'altra volta, parlando del battesimo, prima Marco si preoccupa di dirci alcune condizioni in cui questo può avvenire. Vi ricordate l'altra volta si parlava del branco dei porci e bisognava, è la condizione previa per celebrare, per vivere il battesimo, di preferire l'uomo sano ai porci. Oggi il discorso diventa diverso. Quando noi celebriamo l'Eucarestia, in che mondo lo celebriamo e che cosa possiamo fare? Quali sono le nostre possibilità? Anzitutto, Marco ci dice, guardate che voi vivete e celebrate l'Eucarestia. L'Eucarestia, guardate, è il cuore stesso della vita cristiana. È l'unico sacramento, come sapete, che si celebra ogni settimana, anzi, chi vuole, ogni giorno. Nell'Eucarestia, secondo Marco, si esprime la realtà della Chiesa. Noi siamo invitati, come diremo più avanti, a vivere la vita di Gesù, a condividerla tra di noi, a vivere come se fossimo una cosa sola, condividendo quello che siamo, mettendo in comune ciascuno le nostre capacità e i nostri valori. Ma in che mondo tentiamo di fare questo? Il primo discorso che Marco ci propone è il discorso della incredulità. Guardate, ci dice, vi troverete intorno molta gente che non crede, molta gente che rifiuterà il vostro messaggio. Vi troverete intorno a un mondo che sarà sempre un mondo in cui c'è la violenza e il male. È un mondo in cui, quando voi predicate, troverete gente che non vi ascolta, gente che non vi dà retta. Se questo è toccato a me, ci dice la prima parte, state tranquilli che toccherà anche a voi. La prima parte, come avete visto, ci dice questo raccontando l'arrivo di Gesù a Nazareth, dove insegna nella sinagoga. E nella sinagoga non viene accolto. E lui dice, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. Toccherà anche ai suoi discepoli di essere rifiutati dai parenti, nella propria casa, nel proprio paese, dalla propria gente. E succede anche a noi. Nessuno si meraviglierà di voi, spero, che qui sentiamo parlare dei fratelli di Gesù. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosef, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? Vedete, abbiamo quattro fratelli di Gesù e alcune sorelle. Pensate quello che vi pare. Le soluzioni che hanno dato nel corso dei secoli a questo tema sono fondamentalmente due. La prima diceva che questi sono i figli del primo matrimonio di Giuseppe. Giuseppe viene presentato già a cominciare da qualche Vangelo apocrifo come un uomo vedovo che aveva già dei figli e che sposa Maria. Quello che invece dicevano a me quando ero più giovane è che si parlasse di fratelli, non di fratelli, ma di cugini, cugini di primo grado che, come in molti paesi italiani, si chiamano fratelli cugini, cioè sono i cugini di primo grado. Potete scegliere una di queste due ipotesi, ma secondo me potete condividere la mia, che sono i figli di Maria e di Giuseppe, come è normale che sia. A quel tempo, sapete, le famiglie non sono come quelle di oggi, famiglie molto numerose, c'erano famiglie che avevano una decina di figli e Maria ha avuto probabilmente anche lei una decina di figli. Uno l'ha visto morire sulla croce, un altro sappiamo che l'hanno ucciso, quindi due figli di Maria almeno sono morti ammazzati. Uno lo ha visto inchiodato sulla croce, l'altro io spero che non l'abbia visto. È Giacomo, il fratello che viene dopo Gesù, colui che sarà il pilastro della prima comunità cristiana, colui che sarà il primo capo della Chiesa. Oggi diremmo il primo Papa, ma non lo dite perché tutti sanno che il primo Papa è San Pietro. Invece il primo Papa è stato San Giacomo, o meglio, non santo, è stato Giacomo, il quale è stato scomunicato. Quindi i papi di tutti i tempi avrebbero dovuto ricordarsi che il primo Papa è stato scomunicato, ma non se lo ricordava nessuno. Il secondo tema che Marco ci propone come introduzione all'Eucarestia è l'andare a predicare. I discepoli devono essere testimoni di Gesù, della sua parola, del suo messaggio. Questo messaggio che incarneranno nell'Eucarestia. Ma questo messaggio devono andare a portarlo in giro nella maniera assolutamente priva di potere, di denaro, di violenza e di forza. È detto con chiarezza: non prendete né pane né sacca dentro la cintura, non calzate sandali, non portate due tuniche. Simboli, simboli che il messaggio deve essere offerto con piena gratuità, senza mai voler imporre il potere, la forza o il denaro. Voi sapete che questo non è stato ascoltato nel corso dei secoli. Si è cercato di costringere la gente a battezzarsi, si sono conquistati territori con la croce in mano, cercando di imporre la verità di Gesù. Tutto questo, secondo Gesù, è assurdo. L'adesione a lui deve essere una scelta libera, offerta gratuitamente da gente sprovveduta, da gente che ha da offrire soltanto la parola e poi vediamo, ha da offrire soltanto se stessi e la propria testimonianza, senza alcun potere, ma con il coraggio di condividere fino in fondo la vita con le persone. C'è una frase che io ho fatto fatica a capire nella mia vita e poi mi sono accorto che era invece una frase molto importante. Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Io mi dicevo, ma perché Gesù obbliga i suoi discepoli a rimanere in una casa? Nel Vangelo di Matteo, di Luca, non ricordo, è sottolineato questo aspetto. Non passate di casa in casa. Io mi dicevo, ma perché? È bello visitare varie case. qui non si tratta di visitare o no le case, qui si tratta di radicarsi con le persone, non girare la testa quando si incontra una difficoltà, continuare ad offrire la propria testimonianza anche se all'inizio non si viene ascoltati. Radicarsi significa condividere, significa prendere sul serio l'altro. Guardate che è importante per i maestri. Don Milani, uno dei nostri maestri, diceva: i preti sono come i maestri e le puttane. Vanno con tutti e non vogliono bene a nessuno. Ve lo posso assicurare, è un rischio che si corre nella vita. Se uno non ti ascolta, giri la testa da un'altra parte. È un rischio che corre i maestri, che corrono i preti, non possono correre i genitori, perché quello è figlio e non può non rimanere figlio. Qualunque cosa succede, quello è tuo figlio. Questo dovrebbe essere per ogni persona che cerca di condividere qualche cosa con un'altra persona. Non scoraggiarsi, non girare la testa, non allontanarsi, non andare da un'altra parte. Quindi vedete la seconda condizione: andare a testimoniare Gesù con il coraggio di radicarsi senza alcun potere, senza contare sulla forza del denaro, soltanto contare sulla propria testimonianza, sulla dedizione della propria vita. Un altro aspetto è quello che può rimanere strano, di scuotere la polvere dai piedi. In questo cammino non possiamo fare compromessi, né con il potere, né con il denaro, ma nemmeno con il male. Dobbiamo essere in grado di scuotere la polvere dai piedi, cosa che non sempre è facile per il cammino cristiano. Non è facile scuotere la polvere dai piedi su un posto di lavoro, non è facile scuotere la polvere dai piedi quando si ha a che fare con un ambiente mafioso. Sapete quanta gente, quanti cristiani hanno tribolato trovandosi in un ambiente in cui c'è il male. E si rischia di rimanerne invischiati e si perde il coraggio di scuotere la polvere dai piedi. Io con questo non voglio averne niente a che fare. Mi diceva una volta un signore a cui avevano chiesto una rassicurazione, o meglio l'ho sentito io, signore gli chiedeva l'assicurazione e gli ha risposto secco: manco dopo morto. Questo è l'atteggiamento che dovrebbe essere richiesto ai cristiani. Poi non ce la facciamo. Insomma, si tratta di scuotere la polvere dai piedi. Mi fermo un momento perché vedo che sto già un pezzo avanti. Vediamo se avete qualche cosa da dire. Rapida. No? Allora vado avanti.
Posso?
Prego.
Non cambiate casa, quindi non voltatevi. Vabbè, no, è chiaro, perché quello è il male. No,
sì. Dicevo,
mi sembrava una contraddizione.
No.
Restare nello stesso posto, comunque restare con lo stesso.
Sono due aspetti diversi. Uno è scuotere la polvere dal male.
Dal male,
non
sì.
Scuotere la polvere dalla persona. Io non posso scuotere la polvere, faccio un esempio più banale che mi viene in mente. Se in una classe un insegnante, una maestra, si trova davanti un ragazzo particolarmente difficile, un ragazzo che possiamo chiamare un delinquente, non può condividere certamente, non può accettare la sua delinquenza, ma non può rifiutare lui.
Quindi la, il rifiutare la delinquenza sarebbe scuotere la polvere.
La polvere dai piedi. Sono due aspetti profondamente diversi che non vanno mai confusi, sarebbe drammatico confondere. Cioè confondere il rifiuto del male, il rifiuto della corruzione, il rifiuto della delinquenza, con il rifiuto dell'uomo. Questa persona con cui ho a che fare non posso rifiutarla. Sono discorsi teorici, poi è la vita che ci detta quello che possiamo fare. Certo. Io le persone, qualunque siano, posso continuare ad amarle, ma non posso accettare se loro mi dicono, per essere amico mio, devi fare questo o devi fare quest'altro. Non so, quest'altro che sia un qualche cosa di negativo, di male.
Sì, è chiarissimo.
Vado avanti? Importante, sì. L'altro aspetto importante e drammatico che ha accompagnato molti cristiani nel corso di questi 2000 anni ed anche oggi è la violenza e la persecuzione. Qui è rappresentato da un lungo racconto di Erode, che è una storiella come se ne trovano tante nella storia, nella cultura di tutte le religioni e di tutte le civiltà. Qui c'è sempre il discorso della donna tentatrice, della donna che è capace di ammaliare l'uomo e di fargli
perdere.
Il motivo per cui Giovanni è stato ucciso è probabilmente un motivo molto più serio. Giovanni dava fastidio, il movimento abbastanza numeroso dava fastidio al potere, dava fastidio ad Erode, e a quel tempo non si facevano complimenti, si metteva in carcere e si uccideva. Il ballo di Erodiade è chiaramente fa parte del folklore che troviamo in tanta parte del mondo. Questa violenza il cristiano la incontrerà nel cammino della propria vita, più o meno forte, più o meno dura, più o meno vicina, e questo dipende dalle varie circostanze. Marco, in questo racconto di Erode, si differenzia un pochino dagli altri evangelisti, perché Marco ha dei pallini su cui non si stanca di insistere, e qui fa una cosa stranissima: fa diventare Erode, che aveva una fama di una persona particolarmente crudele, non è Erode quello della strage degli innocenti, questo è uno dei successori, lo fa diventare una persona per bene. Non so se avrete notato, dice così: per questo e voleva non perché Erode, per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. E nell'ascoltarlo rimaneva molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Questo non si trova in nessun'altra parte. Perché Marco qui dice questo? Perché lui vuole dirci ancora una delle cose che più gli stanno a cuore. Perché Erode fa uccidere Gesù? Per il ballo di Erodiade? No, ci dice Marco, non siate così ingenui. I motivi sono altri, quelli per cui si uccide, per cui c'è violenza nel mondo. E Marco ce ne dice due, che per lui sono fondamentali. Ve li leggo. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento, ecco il primo, e dei commensali, ecco il secondo, non volle opporre un rifiuto. Il giuramento, la legge, l'osservanza della religiosità, della religione, l'osservanza del giuramento, di qualche cosa che si ritiene sacrale, a cui non si può dire di no. Non si ha il coraggio di dire di no. È il secondo, l'altro pallino di Marco, la folla, i commensali. Non può fare brutta figura di fronte a questa gente. Si lascia condizionare dalle due cose che secondo Marco spingono l'uomo al male. La tradizione, l'ubbidienza alla legge, a una legge sbagliata, perché lui ha fatto un giuramento sbagliato. L'ubbidienza a una tradizione, l'ubbidienza anche a una tradizione religiosa, l'ubbidienza anche all'idea che si ubbidisce a Dio. Questo è fondamentale, molto, molto male nel corso della storia degli uomini è avvenuta perché gli uomini hanno ciecamente ubbidito, pensate al nazismo, pensate al fascismo, e poi molto male si è fatto per lasciarsi condizionare dalla folla. La folla che è la mafia, che è la mentalità comune, che è la corruzione che potete trovare in un ufficio, questa folla che ti spinge e che ti spinge a fare come gli altri, ubbidire la legge, fare come gli altri, lasciarsi condizionare dagli altri, questo per Marco è quello che spinge l'uomo alla violenza e al male. Dunque, in questo mondo in cui non ti ascoltano, in cui devi andare in giro sprovveduto, non devi contare sul potere e sul denaro, in questo mondo in cui incontrerai la violenza, in cui rischierai di lasciarti condizionare dalla legge, dalla tradizione e dalla folla che ti stringe, dalla mentalità comune, in questo mondo devi condividere il pane. E qui entriamo in quello che è, secondo tutti gli studiosi, il vero catechismo sulla Eucaristia. Leggiamo alcune frasi. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dar loro da mangiare? Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero a loro. Ecco, le parole alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli, sono le stesse parole che troveremo nel racconto dell'Eucarestia. Questo fa dire ai commentatori che qui c'è un preciso e chiaro riferimento all'Eucarestia. Che cosa vuole dire allora questo racconto? Vuole dire che nel mondo c'è fame, fame di vita, fame di amore, fame più concreta di pane, fame di salute, fame di amicizia, fame di tenerezza, fame di vita. E noi abbiamo 5 pani e 2 pesci. Diamo poco. Ma se mettiamo in comune quello che abbiamo, allora la vita si moltiplica. Allora la vita si moltiplica e si arricchisce. E dei pezzi di pane, conclude, portarono via 12 ceste piene. 12 ceste piene. Il pane abbonda. Ne hanno d'avanzo. Non riescono a mangiare tutto. È chiaramente un simbolo. Voi potete pure pensare che Gesù abbia moltiplicato i pani. Questo non è problema. Ma se non vedete in questo un simbolo della vita che si condivide, io come posso fare per moltiplicare la vita, per saziare la fame che c'è intorno a me? Fame di cibo, fame di salute, fame di tenerezza, fame di amicizia, fame di amore. Io posso mettere in comune solo quello che ho. Quello che ho. E se sono in grado di condividere quello che ho, allora la vita intorno a me si moltiplica, si arricchisce. Come Gesù darà la sua vita per i suoi, così anche noi siamo invitati a spezzare il pane, a condividerlo con chi ci sta intorno. Questo noi dobbiamo fare in un mondo che non ci ascolta, che non ama la gratuità e l'amore, in un mondo in cui c'è la violenza, in un mondo in cui noi siamo sprovveduti, non abbiamo altro che il donare quello che noi siamo, il mettere in comune quello che abbiamo. È l'unica arma vera del cristiano. Il dono di sé, la gratuità, la condivisione. Questo è il senso dell'Eucaristia. Di questo senso, quando io sono stato educato all'Eucaristia molto tempo fa, nessuno me ne aveva parlato. Mi avevano detto che dovevo essere digiuno, che dovevo non masticare l'ostia, che dovevo stare attenti a non fare sacrileggi, che dovevo confessarmi sempre attentamente. Mi hanno messo scrupoli e paure, ma nessuno mi ha parlato di condivisione, di vita condivisa, che l'Eucaristia è il segno del pane spezzato, cioè della mia vita che posso condividere con gli altri. Per Marco questo è l'unico catechismo sull'Eucaristia. Non ce ne sono altri. Soltanto questo piccolo racconto di un pane che, messo in comune, si moltiplica. Se non ci sono quei 5 pani, se non c'è chi ha il coraggio, negli altri Vangeli si parla di un ragazzo che viene a portare questi pani, se non c'è qualcuno che mette in comune i suoi pani, il pane non si può moltiplicare. La vita si sciupa, la vita si rovina. Questo moltiplicare il pane, questo donare la propria vita, questo noi possiamo farlo senza paura, perché questo è il seme che possiamo spargere, questo è il bene che possiamo fare in questo mondo e questo è la vera realtà che ci fa uniti con Gesù, sicuri della sua presenza, sicuri di essere sulla strada giusta. Questo ce lo dice l'altro racconto che segue a conferma. Siamo sulla barca, ancora una volta il mare è un tempesta, questa volta Gesù sembra addirittura un fantasma nell'episodio precedente, non mi vengono le parole, nell'episodio precedente Gesù dormiva, stavolta sembra addirittura un fantasma. Eppure è lì con loro. E dice, non abbiate paura. E aggiunge queste parole, E dentro di sé erano fortemente meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Non avevano compreso il fatto dei pani. Ecco, quando si è capaci di vivere la gratuità e l'amore, allora occorre non avere paura. Si è sulla strada dell'incontro con Gesù, si ha Gesù con noi, e anche se ci può sembrare in qualche momento della vita un fantasma, Lui è con noi nella nostra vita, dalla nostra parte, Lui cammina con noi. Sulla barca in tempesta c'è Gesù con noi nel momento in cui noi abbiamo capito il discorso del pane.
Non mi sembrava di averlo mai detto.
Sì, Maria dice che non aveva mai fatto caso al fantasma e al fatto dei pani. Però per Marco queste sono cose importanti. Queste sono cose importanti. Non avevano capito il fatto del pane. Flora, sei riuscita a sentire? Sì.
Io? Sì, sì. Volevo proprio fare una domanda su questo. La comunità di Marco, sul fatto che non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito, ha una specie di critica, di star dicendo qualche cosa sulla comunità dei discepoli, oppure lo dice solo perché non dobbiamo indurire il cuore?
Sta dicendo il rischio che noi corriamo, è uno dei pallini, un altro dei pallini di Marco. Aver fede significa non avere paura. Non avere paura anche se il mare è in tempesta. Ripete quello che ci ha detto nella prima parte di questo capitolo. Non vi ascolteranno, troverete la violenza, siete sprovveduti. Anche se viene la tempesta, non abbiate paura. Nel momento in cui la paura si impadronisce del vostro cuore, avete perso il senso del rapporto con Gesù. Non avete più fiducia in Lui. Non avete capito che l'importante è condividere la propria vita anche nei momenti di difficoltà, senza paura. Senza paura di essere fuori strada, senza sensi di colpa, senza avere fiducia nel futuro, bisogna conservare la speranza, bisogna credere nella gratuità e nell'amore anche quando il mare è in tempesta, anche quando, e Gesù ce lo ripete con tenerezza, Marco ce lo ripete con tenerezza, anche quando Gesù sembra dormire, anche quando sembra un fantasma, Lui, la sua parola è con noi. Ed è una parola che dà speranza, che dà fiducia. E l'unico peccato, se la parola la potete passare, l'unico peccato che possiamo fare è avere paura. Il contrario della fede è la paura, non è l'incredulità. È la paura il contrario della fede, secondo Marco. Non abbiate paura. Non abbiate paura degli altri, non abbiate paura del futuro, non abbiate paura di amare, non abbiate paura di condividere la vita. Non abbiate paura. Se avete paura, non capite il fatto dei pani. Non capite, cioè, che l'unica cosa che voi avete, l'unico strumento, non potete contare sul potere, sul denaro, sulla forza, non potete contare se non sulla vostra capacità di amare. Ma se siete capaci di amare, allora la vostra vita ha un senso, allora voi siete a condividere il cammino con Gesù, allora avete fede.
Chiaro.
C'è ancora qualche cosa di assennato che potete dire?
Io di questo no. Assolutamente.
Però dovreste imparare a...
Io non avevo mai avuto così chiara tutta questa immagine, è splendido per me in questo momento, è proprio... È il massimo.
Il Vangelo di Marco è un Vangelo difficile, ma è un Vangelo serio. Occorre un minimo di capacità di interpretazione, un minimo di chiave di lettura. Come vedete, non è sempre semplicissimo, però non ci sono scorciatoie. Per avvicinarsi a Gesù occorre imparare a leggere il Vangelo, occorre
capire il messaggio.
Scusate, occorre anche imparare a leggere il Vangelo, perché poi per fortuna, e questo forse ce lo ripete questo capitolo, per fortuna Gesù, i suoi valori, ci vengono comunicati da chi ha saputo con noi condividere la vita. Vedete, mia madre, mio padre del Vangelo non sapevano quasi niente, ma hanno saputo comunicarci il senso della vita condivisa, della gratuità, dell'amore dato senza pensarci. Ed è questo quello che conta. Io, come sapete, ho amato, da un certo punto in qua della mia vita, ho amato il Vangelo, amo soprattutto il Vangelo di Marco. Credo che sia importante leggerlo, però so bene che quello che conta, al di là delle parole, è la capacità di condividere la vita. Io posso sapere spiegare benissimo il Vangelo, non sono ancora in grado di farlo benissimo, posso essere in grado di spiegare il Vangelo, ma se non so condividere un po' di me stesso, di quello che ho. Certo, fare quello che sto facendo è anche condividere un po' della mia vita, della mia esperienza, del mio lungo cammino alla ricerca del Signore. Questo anche è condividere. C'è gente però che sa condividere, che sa donare senza avere conoscenza del Vangelo. Anzi, c'è gente che sa donare e che sa quindi essere vicino a Gesù anche se pensa di non credere. Ce l'ha ricordato benissimo il Vangelo che abbiamo letto ieri alla messa. Avevo fame, mai dato da mangiare, quando mai può dirlo un ateo, quando mai può dirlo uno che non ha mai sentito parlare del Vangelo? Noi non possiamo dirlo, noi lo sappiamo perché abbiamo letto il Vangelo, e quindi quello che conta alla fine non è nemmeno aver letto il Vangelo. Quello che è importante è il Vangelo e farlo proprio. Quello che è importante non è partecipare all'Eucarestia, essere presenti lì. Quello che è importante è condividere la vita ogni giorno. Lì siamo per celebrarla la nostra vita, lì siamo per cantare la nostra vita, lì siamo per ricordarci che Gesù si fa pane per noi, perché siamo capaci anche noi di essere in qualche modo pane per chi incontriamo. Questo è quello che viviamo, che dovremmo tentare di vivere ogni domenica. Non un rito, non un obbligo, non un dovere, così ci dicevano quando eravamo bambini, bisognava andarci, se no si andava all'inferno. No, noi lì celebriamo nella gratuità il senso profondo della nostra vita. La nostra vita ha senso, la nostra vita è ricca, la nostra vita si può moltiplicare nella misura in cui siamo capaci di condividerla, in cui siamo capaci di amare. Questo è il senso dell'Eucarestia, per quello che, secondo me, dice con chiarezza il Vangelo.
Volevo,
prego,
un paio di riflessioni. Uno, intanto, da quello che ci hai detto si capisce la potenza che ha avuto la testimonianza e il messaggio di Cristo, perché di fatto Marco, che viene dopo, abbia capito così a fondo quello che era la realtà di ciò che veniva chiesto all'uomo da Cristo, evidentemente il messaggio, cioè questo aiuta a capire anche l'esplosione, no, della diffusione del messaggio di Cristo in breve tempo così tanto ampia. E quindi mi sta molto bene. Mi stupisce l'abilità di Marco nel creare queste immagini e nel quindi creare, fra virgolette, la favoletta che possa far capire questo messaggio. E dall'altro lato mi stupisce il fatto che per secoli noi ci siamo sorbiti un'interpretazione a favoletta del Vangelo e nessuno ha mai sottolineato questi aspetti, cioè qualcosa che allora è stato creato di estremamente efficace, evidentemente ispirato per rendere un'immagine così forte, è stato poi sprecato per girarlo tutto nel miracolistico, nell'evento in quanto tale, e quindi perdendo tutto quello che è significato di fondo, o gran parte perlomeno del significato di fondo, perché indubbiamente si è conservato il messaggio della condivisione, ma non letto in maniera così profonda.
Così centrale.
Leggere il Vangelo è sempre importante. Io ripeto quello che ho detto anche gente che il Vangelo non lo conosce, può essere, anzi io ne ho conosciuti tantissimi nella mia vita, molto migliori di me. Io penso di conoscere un po' il Vangelo, penso di saperne anche un po' parlare, ma ripeto, l'essenziale è altro. Però è sempre bello leggere il Vangelo di Marco, approfondirlo e vedere la straordinaria capacità, per me quasi incredibile, di questa comunità, che è la prima, badate, il resto dei Vangeli dipendono da Marco, di raccontare un fatto come quello dei maiali, capacità di dire questa frase: il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle in rifiuto. Il fare di Erode una persona per bene, che sapeva che Giovanni era un uomo giusto, questo c'è solo in Marco, solo lui può fare queste cose, ma gli altri non riescono ad accettare il fatto che Erode sia fatto una persona per bene, ma che non capiscono che lui, quello che vuole dirci è che anche una persona per bene può lasciarsi corrompere dall'ubbidienza e dalla folla. Questo per Marco è fondamentale, e credo che essere educati a questo, educare a questo, sarebbe stato importante per i cristiani di tutti i tempi. Se i tedeschi e gli italiani del secolo scorso fossero stati educati a non diventare folla, a non ubbidire a leggi come le leggi razziali, a ribellarsi contro tutto questo, bene, il mondo sarebbe diverso. Ecco, questo Marco ce l'aveva detto 2000 anni fa. Marco, Gesù l'aveva detto 2000 anni fa. Lo ha detto quando ha detto che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Tenete sempre presente questo concetto fondamentale per l'Evangelo. Aspetta. Chi è che parla qui?
Io sono Rosaria.
Ah, Rosaria. Scusa un attimo, Rosaria, c'è Maria qui che ha da dire qualche cosa, poi ti diamo la parola. Di.
D'accordo.
Volevo dire, anche questo fatto di non presentare il cattivo come un cattivo di pure, mette anche in guardia sul fatto che in ogni persona ci possono essere sia istinti positivi, ma quello che conta è poi alla fine come uno sceglie tra il bene e il male, se si fa influenzare oppure no, eccetera. Un'altra cosa avevo notato è quando Gesù torna ai discepoli e gli dice: venite da soli in un luogo deserto, riposatevi un po', perché non avevano, andavano e venivano, non avevano neanche il tempo di mangiare. Poi però si appartano, ma poi li raggiungono e Gesù ha compassione, bisogna ricominciare lo stesso. Questa parte mi intrigava un po'.
Sì.
Facciamo questo, l'altra è una parola.
Sta dicendo adesso
Maria
che secondo lei questo fatto che Marco ci dica che Erode può diventare, può essere anche una persona per bene e che quindi non si può giudicare, ma forse Marco qui vuol dirci che anche le persone per bene possono farsi corrompere dalla ripeto, dall'ubbidienza, per semplificare, ci siamo più spiegati, dall'ubbidienza e dalla folla. La seconda cosa che Maria diceva è che questi se ne vanno in disparte cercando di trovare un po' di tranquillità e di pace. E arriva tutta questa folla, e questa folla affamata. Ecco, siamo tentati come cristiani, come uomini, di ritirarci in noi stessi, io è una tentazione che sento fortemente, di starcene tranquilli, di starcene in parte, di stare magari lontano dalla folla. Marco ci ricorda che non si può allontanarsi dalla folla. C'è una folla, c'è una fame intorno a noi, c'è fame di vita, fame di gratuità, fame anche materiale, fame in tutti i sensi possibili e immaginabili, questa fame ci stringe e quindi non possiamo starcene tranquilli, perché questa fame c'è intorno a noi, è una fame reale e ha bisogno di noi. Rosaria, di...
Eccomi. Mi riferisco al concetto di ubbidienza, no? Se Gesù nel Vangelo prevede che si possa non ubbidire, perché, come dice, l'uomo non è fatto per il sabato, ma insomma, in qualche modo l'uomo può fare quello che non è una trasgressione, ma disubbidire, perché glielo dice la coscienza. Mi chiedo come mai allora a base di tutti gli ordini religiosi c'è l'ubbidienza, così perentoria, così come regola di vita proprio.
Bravo.
E perché purtroppo più che educare alla libertà, che è fondamentale per l'uomo, si è creduto che si poteva spingere al bene educando all'obbedienza, facendone addirittura dell'obbedienza un principio irrinunciabile per i preti, per i frati, per le monache. Ora, quando si parla di ubbidienza, bisogna sempre essere attenti a che la disubbidienza sia verso quello che è male, quello che è un ordine negativo, quello che è una legge assurda, quello che mi dice di fare del male all'uomo. Ubbidire alle leggi, quando sono buone, è importantissimo per l'uomo. L'uomo ha vissuto per centinaia di migliaia di anni ormai, cercando di arrivare a delle regole che gli permettessero di vivere pacificamente e di aiutarsi a vicenda. Quindi gran parte delle leggi sono giuste e quindi è una questione di coscienza, una questione molto delicata, perché io il principio del sabato lo devo tenere ben presente, però devo stare ben attenti a non fare, a usare questo per i comodi miei. Vede, una delle cose che io ho imparato nella mia vita e che io ho vissuto nella mia vita, perché questo me l'hanno insegnato e credo di averlo vissuto, ti dicono tu andrai in quella parrocchia. Bene. Quando si è cominciato a dire non mi va, si è cominciato a sciupare la vita della Chiesa. Noi eravamo stati abituati a dire, e secondo me quelli che come me lo hanno fatto eravamo persone sagge, dove mi metti io vado. Questo è il mio posto. In questo Milani è un maestro eccezionale. Mandato la sua Barbiana, ha detto io qui sto, questa è la vita, questo la vita mi mette davanti e questo è il mio posto. Quindi quando si parla di obbedienza bisogna far bene attenzione a non confondere, perché sennò si butta via insieme all'acqua sporca, e ce n'è tanta nella storia, anche il... Quindi bisognerebbe essere educati, per usare una parola del Vangelo, scusate, a dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi a dare all'autorità, alle regole, quello che è importante, quello che è dovuto, quello che aiuta a vivere, quello che è a servizio dell'uomo, perché il principio è quello, cioè quello che è a servizio dell'uomo è giusto. Quello che umilia, offende, fa del male all'uomo, quello è sbagliato. Non sono io il criterio, non è il mio comodo il criterio del bene e del male. Il criterio del bene e del male è la persona, è questo che mi sta davanti. È il fare del bene per lui se posso, certamente non fare del male. Quindi il problema della legge è un problema molto delicato, e quindi l'ubbidienza, però certamente educare la gente non alla libertà, alla ricerca della verità, ma all'ubbidienza, è stato qualcosa che ha fatto parecchio del male ai cristiani nel percorso, nel lungo percorso della vita cristiana. Siamo...
Potrei aggiungere una cosa?
Prego.
Mi veniva in mente che ho letto qualcosa in questi giorni sulla responsabilità. Non siamo stati educati alla responsabilità vera, forse, perché quella avrebbe potuto portarci alla vera obbedienza, diciamo, o alla necessaria disobbedienza.
Disobbedienza. Sì, certo. Educare alla responsabilità. Questo è quello che è fondamentale. Per la Chiesa, ma anche per la famiglia, anche per la scuola, sì, anche sì, per lo Stato, per tutti quelli che sono responsabili di educazione. Siamo fuori con l'accusa, se non c'è nessuno che deve dire qualche cosa rapido, possiamo chiudere. Flora, sei riuscita poi a sentire?
Fausta, sì. Mi sono resa conto che oggi ero una trottola e quindi ero molto stanca, forse. È una cosa banalissima, che io non avevo le cuffie, non potevo sentire.
Ho capito, va bene. Bene, allora non è grave, l'importante è che poi tutto sia andato bene. Allora ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Chi vuole avere la registrazione me la chieda, io gli posso mandare la registrazione solo vocale, non quella col video è troppo pesante, ma poi ci sarebbero solo le nostre facce, che non sono un grande spettacolo. Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Buonasera
a tutti.
Grazie. Ma se puoi mandare una persona... Bellissimo.